Benvenuti o bentornati su Radio Rama Sound. Continuiamo oggi il nostro programma dedicato alla letteratura, i luoghi delle parole. Nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di parlare della storia di Emilio Lussu, della storia di Cambosu. Oggi con questa terza puntata e probabilmente anche la quarta, data la lunghezza dell'argomento, andremo invece a trattare di un'altra figura che è stata sempre particolarmente illustre e fondamentale per la letteratura sarda. Dunque andremo a parlare di Salvatore Satta. Io vi ricordo come sempre il sito dell'emittente radioramasound.it dove potete trovare la sezione podcast contenente tutte le altre puntate e ovviamente anche gli aggiornamenti di carattere più pratico dove potrete essere sempre informati sulla nostra programmazione. Ecco. Dunque, la figura di Salvatore Satta si staglia nel panorama culturale italiano del Novecento, con una duplice straordinaria valenza, incarnando in sé due anime apparentemente, distanti ma profondamente intrecciate. Una è quella dell'insigne giurista, rigoroso maestro della procedura civile, La seconda invece è quella dello scrittore di razza, la cui grandezza letteraria è stata riconosciuta in tutta la sua potenza soltanto dopo la sua morte. Nato a Nuoro il 9 agosto del 1902 e morto a Roma il 19 aprile del 1975, Satta ha attraversato quasi tre quarti di secolo, lasciando un'impronta indelebile in entrambi i campi del sapere, sebbene con tempistiche e modalità di ricezione diametralmente opposte. Se la sua fama di giurista fu infatti immediata e consolidata durante la sua vita, grazie a un'opera immensa e fondamentale sulla procedura civile che lo consacrò come uno dei massimi esperti della materia, la sua voce di narratore rimase a lungo silente, o meglio, confinata in una dimensione privata e quasi segreta, potremmo dire, per poi esplodere con fragore nel panorama editoriale postumo, rivelando al mondo uno dei più grandi narratori che l'Italia abbia mai avuto. Per comprendere appieno la complessità di quest'uomo è necessario partire dalle sue origini, da quel contesto familiare e geografico che segnerà indelebilmente la sua sensibilità e la sua futura produzione letteraria. Giovanni Salvatore, conosciuto semplicemente come Salvatore, venne al mondo come ultimo figlio di una numerosa famiglia, nato dall'unione tra il notaio Salvatore Giovanni Paolo Satta e Valentina Maria Antonia Galfrè, conosciuta in famiglia come Antonietta e di origini piemontesi. La famiglia di Satta non era una famiglia qualunque. Il padre apparteneva a quella borghesia notarile che costituiva l'ossatura della società nuorese del tempo ed era inoltre parente del celebre poeta Sebastiano Satta, dettaglio che suggerisce come la vena artistica e letteraria scorresse già, seppur sotterranea, nelle vene della stirpe. Salvatore crebbe circondato da ben sei fratelli, ultimo arrivato in casa che sarebbe diventata molti anni dopo il fulcro doloroso e nostalgico della sua memoria creativa. La sua formazione scolastica prese avvio nella città natale dove frequentò il liceo, il ginnasio statale Giorgio Asproni fino all'età di 16 anni, per poi spostarsi a Sassari per completare gli studi liceali presso il prestigioso liceo Azzuni, dove conseguì la licenza nel 1920. Il percorso accademico del giovane Satta fu brillante e rapido. Dopo una prima iscrizione alla facoltà di giurisprudenza di Pavia e un successivo trasferimento all'Ateneo di Pisa, egli fece ritorno in Sardegna per laurearsi a Sassari nel 1924. La sua tesi, discussa con il relatore Lorenzo Mossa, verteva sul sistema revocativo fallimentare, un argomento che anticipava già gli interessi futuri del giurista nel campo del diritto fallimentare. Con la laurea in tasca e il massimo dei voti, il giovane Salvatore sembrava destinato a una carriera folgorante e lineare. Nel 1925 si trasferì a Milano per intraprendere il tirocinio di avvocato, un passaggio obbligato per chi voleva trasformare gli studi teorici in pratica forense. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lui una prova durissima, un ostacolo che avrebbe deviato il corso della sua esistenza, ma che paradossalmente avrebbe anche acceso la scintilla della sua vocazione narrativa. Appena un anno dopo il suo arrivo a Milano, infatti, Satta si ammalò di tisi. La tubercolosi a quei tempi era una malattia che imponeva drastiche misure di isolamento e lunghi periodi di cura. Per 2 anni il giovane giurista fu costretto a soggiornare nel sanatorio di Merano. Questa esperienza non fu soltanto una parentesi clinica, ma divenne un vero e proprio spartiacque esistenziale e culturale. Bisogna considerare cosa rappresentassero i sanatori in quell'epoca. Inizialmente concepiti come strutture di isolamento per prevenire il contagio, nel corso del XX secolo la loro architettura si era evoluta seguendo i dettami del funzionalismo e le nuove scoperte mediche. Gli edifici erano progettati per permettere all'aria, alla luce e al sole di penetrare all'interno, elementi considerati fondamentali per fortificare i malati e favorire la guarigione, in un'epoca in cui gli antibiotici non erano ancora efficaci contro l'infezione. La terapia si basava essenzialmente sul riposo assoluto, su una nutrizione controllata e sulla respirazione di aria pura. In questo ambiente sospeso, lontano dal frenetico mondo delle aule di tribunale e delle accademie, Satta si trovò a confrontarsi quotidianamente con la sofferenza, la malattia propria e altrui e con la fragilità della condizione umana. Fu proprio tra le mura del sanatorio, in quella dimensione di attesa e di osservazione forzata, che Salvatore Satta scoprì la sua vena narrativa. L'esperienza del dolore e della convivenza con la morte si cristallizzò nel suo primo romanzo, intitolato La Veranda, scritto nel 1932. Quest'opera, nata direttamente dal vissuto di Merano, non è una semplice cronaca di degenza, ma un racconto profondo sull'acquisizione di una nuova sensibilità. Attraverso la descrizione della vita all'interno della struttura, Satta esplorò le dinamiche psicologiche dei malati, trasformando la corsia d'ospedale in un osservatorio privilegiato sull'animo umano. Uscito dall'esperienza del sanatorio, Satta riprese con vigore la sua carriera accademica. Divenne allievo e assistente di Marco Tullio Zanzucchi. E nel 1932 conseguì la libera docenza in diritto processuale civile, vincendo nello stesso anno il concorso a professore straordinario. Iniziò così un lungo peregrinare tra i vari atenei italiani, un viaggio che lo vide insegnare prima alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, per poi passare nel 1934 a quella di Macerata. La sua ascesa fu costante. Divenuto professore ordinario nel 1937, si trasferì all'Università di Padova e successivamente nel 1938 a quella di Genova, dove rimase titolare della cattedra per un ventennio fino al 1958. Ovviamente, anche con le significative interruzioni che furono dovute, diciamo, alla guerra, agli eventi bellici. Gli anni padovani furono cruciali anche per la sua vita privata. Infatti, fu proprio a Padova che nel 1937 conobbe Laura Boschian, una giovane donna di grande cultura, assistente volontaria alla cattedra di letteratura russa. I due si sposarono 2 anni dopo, nel 1939, dando inizio a un'unione che avrebbe portato alla nascita di 2 figli, Filippo, che nacque a Genova nel 1940, e Luigi, detto Gino, che nacque nel 1943 durante il periodo di sfollamento in Emilia. I figli avrebbero seguito strade professionali di alto profilo, con Filippo che ricalcò le orme paterne nel campo giuridico, dedicandosi però al diritto amministrativo e costituzionale, e Gino che si laureò in fisica, intraprendendo la carriera accademica come docente di fisica superiore all'Università dell'Aquila e successivamente di fisica 2 alla Sapienza. Dunque, il periodo della Seconda Guerra Mondiale e i drammatici eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre segnarono una fase turbolenta nella vita del giurista. Durante il periodo della Repubblica di Salò, Satta, come molti altri accademici sfollati dalle loro sedi a causa dei bombardamenti e del fronte che avanzava, approfittò della possibilità concessa ai professori universitari di insegnare in atenei diversi da quelli di appartenenza. Questo gli permise di rifugiarsi a Trieste, regione di origine della moglie Laura, garantendo una maggiore sicurezza alla sua famiglia. A Trieste, trovandosi il titolare della cattedra di diritto processuale civile, che in quel momento era il professore Virgilio Andrioli, che era appunto impossibilitato a lasciare Roma, l'incarico di insegnante fu affidato temporaneamente a Satta. La sua autorevolezza e la stima di cui godeva nell'ambiente accademico emersero con forza alla fine del conflitto, quando il corpo docente dell'Ateneo Triestino lo elesse con una procedura informale rettore dell'università. Tale nomina fu successivamente ratificata dal governo militare alleato che amministrava la zona, sebbene la carica venisse formalmente modificata in quella di prorettore. È in questo contesto di devastazione sia materiale che morale, cioè tra il 1944 e il 1945, che prese forma un'altra opera fondamentale della produzione di Satta, il De Profundis. Non si tratta di un diario di guerra nel senso classico del termine, né di una cronaca degli eventi bellici. L'opera è piuttosto una profonda e amara riflessione di carattere filosofico e di carattere morale sui fatti che avevano condotto l'Italia alla catastrofe. Satta infatti analizza con lucidità spietata il percorso dell'uomo tradizionale verso quella che definisce la morte della patria. La sua analisi scava nella responsabilità collettiva, descrivendo un popolo che prima aveva acclamato Mussolini sacrificando la propria libertà sull'altare della dittatura e poi nel momento della disfatta aveva insomma voltato la faccia, diciamo, cercato di ostacolare la guerra riponendo nei vincitori la speranza di recuperare quella stessa libertà che aveva sacrificato precedentemente. Già, diciamo, dall'espressione delle sue tematiche si può intuire come si tratta effettivamente di un testo particolarmente denso, nato dalle ceneri di un'esperienza negativa maturata durante il conflitto, che testimonia la statura intellettuale di un uomo capace di guardare oltre la contingenza per interrogarsi sui destini ultimi della comunità civile. Diciamo che, terminata la parentesi triestina, nel 1947 Satta riprese il suo percorso accademico che l'avrebbe portato infine alla prestigiosa Università La Sapienza di Roma, dove insegnò dal 1958 al 1975. Nell'Ateneo Romano ricoprì anche la carica di preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1965 fino al 66. Inizialmente titolare della cattedra di diritto fallimentare, passò poi a quella di diritto processuale civile dal 1962 fino al 72 per 10 anni. E poi diciamo che nel 72 fu collocato fuori ruolo. Il culmine della sua carriera accademica fu sancito nel 1973 con l'elezione a socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, uno dei massimi riconoscimenti ottenibili, diciamo, da uno studioso italiano. Parallelamente alla sua vita di docente, Satta sviluppò un'intesa per la letteratura, che non era solo, diciamo, narrativa, ma anche la produzione di letteratura giuridica. La sua indipendenza di pensiero e la peculiarità delle sue tesi lo resero una figura unica nel panorama giuridico, tanto che, a differenza di altri colleghi, non si può dire che abbia creato una vera e propria scuola nel senso tradizionale del termine. Sebbene abbia avuto numerosi e validi assistenti e allievi, tra cui spicca anche Antonio Nasi, che gli fu particolarmente vicino, e anche altri nomi importanti come Lucio Lanfranchi, Carmine Punzi, Romano Vaccarella. Diciamo che il suo contributo alla codificazione italiana fu significativo, ma anche segnato da contrasti e divergenze. Nel 1938 fu chiamato dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia a far parte della commissione per il nuovo codice di commercio. Quando l'idea di un codice di commercio autonomo fu abbandonata in favore dell'unificazione del diritto privato, i materiali elaborati confluirono nei libri quarto e quinto del codice civile del 1942 e nella legge fallimentare dello stesso anno. Tuttavia, Satta mantenne sempre una posizione critica verso la legge fallimentare approvata, prendendone le distanze negli scritti successivi, probabilmente a causa del fatto, che molte delle sue proposte non erano state accolte dalla commissione allora presieduta da Alberto Asquini. Ancora più emblematica fu la sua esclusione dai lavori per il codice di procedura civile. Le sue vedute teoriche erano notoriamente divergenti rispetto a quelle dei due giganti che predisposero il testo, Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei. Nonostante le differenze dottrinali, Satta mantenne con Calamandrei un rapporto di sincera amicizia, testimoniato dai frequenti scambi epistolari, dimostrando come la stima intellettuale superasse le divergenze accademiche. Solo a partire dal 1946 Satta fu coinvolto in numerose commissioni ministeriali per la revisione del codice di procedura civile, segno che il suo pensiero era ormai imprescindibile. Tra le sue opere giuridiche spicca per monumentalità il commentario al codice di procedura civile, un lavoro ciclopico in 7 volumi che lo consacrò come uno dei più noti processual civilisti del secondo dopoguerra. Altrettanto celebre fu il suo manuale Diritto processuale civile, pubblicato nel 1948 e adottato per decenni in numerose università italiane, giunto alla 13ª edizione e costantemente aggiornato dopo la sua morte dall'allievo Carmine Punzi. Anche le sue Istituzioni di diritto fallimentare e il successivo manuale di diritto fallimentare, pubblicato per la prima volta nel 1974, rappresentano pietre miliari della materia, aggiornate in seguito da Romano Vaccarella e Francesco Paolo Luiso. Negli ultimi anni della sua vita, Satta si impegnò anche nel dibattito pubblico, collaborando tra il 1974 e il 1975 con il quotidiano Il Tempo. I suoi articoli spaziavano da temi politici a questioni legate alla magistratura. In occasione del referendum sul divorzio del 1974, prese una posizione netta schierandosi per il sì all'abrogazione della legge, sostenendo che il principio dell'indissolubilità del matrimonio anche sul piano civile. Ma mentre la vita pubblica del giurista proseguiva tra onori accademici e prese di posizione politiche, nel segreto del suo studio, e precisamente a partire dall'estate del 1970, stava accadendo qualcosa di straordinario che avrebbe ridefinito per sempre la sua eredità. Fu infatti nel 1970 che Salvatore Satta iniziò la stesura del suo capolavoro assoluto, Il giorno del giudizio. L'autore annotò con precisione maniacale il momento dell'inizio e il luogo. Fregene, 25 luglio 1970, ore 18. La genesi di questo romanzo è legata a un evento doloroso e traumatico. La morte del fratello maggiore Filippo, avvenuta nel luglio del 1969, e la scoperta delle sue volontà testamentarie. Filippo, che la famiglia aveva idealmente considerato il custode della casa paterna a Nuoro, aveva deciso all'insaputa degli altri eredi di lasciare la proprietà dell'immobile, con tutto il suo contenuto di archivi, mobilie e suppellettili, a un istituto religioso. Per Salvatore, ormai unico superstite dei fratelli maschi, questa decisione fu un colpo devastante. Non si trattava solo di una perdita materiale, ma di un vero e proprio sradicamento, un dissolvimento genealogico. In una lettera struggente, indirizzata all'amico e collega Bernardo Albanese il 15 agosto 1969, Satta confessò il suo stato d'animo, parlando di una tristezza che non poteva essere contenuta in una missiva, ma che avrebbe richiesto un libro intero per essere spiegata. Egli descrisse la sensazione di essere diventato apolide, privo di patria e radici, poiché la casa dove erano nati e morti i suoi familiari era stata sottratta alla continuità della stirpe. Satta percepiva un nichilismo di fondo nella decisione del fratello, quasi un orrore del passato che impediva di avere fede nel futuro. Da questo dolore, da questo senso di fine imminente e di perdita irreparabile, nacque l'impulso di scrivere, di fissare sulla carta la memoria di un mondo che non esisteva più. Il giorno del giudizio è dunque un'opera profondamente autobiografica, in cui l'anziano giurista, sentendo avvicinarsi la propria fine, compie un viaggio a ritroso verso Nuoro, la città della sua infanzia. Il libro non è una semplice memoria locale, ma una sfilata di personaggi sottoposti a una minuziosa indagine psicologica. Satta rievoca le figure dei notabili, dei banditi, dei pastori, dei preti, dei vagabondi e delle prostitute che popolavano la Nuoro di fine 800 e inizio 900. È una narrazione corale ambientata in un luogo che l'autore definisce impietosamente un nido di corvi, un paese che sembra non avere motivo di esistere. L'unico vero luogo di incontro per questa umanità dolente e variegata è il cimitero cittadino, dove le differenze sociali si annullano e dove il narratore dialoga con le ombre del passato. L'intento di Satta con questo libro era quello di unificare le due parti della sua esistenza, quella vissuta nell'isola e quella trascorsa nella penisola, costellata di successi professionali. Il romanzo infatti avrebbe dovuto contenere una parte seconda dedicata agli anni della maturità fuori dalla Sardegna. Tuttavia questo progetto rimase incompiuto. La stesura si interruppe sul finire del 1974, quando i sintomi del tumore cerebrale che lo aveva colpito divennero evidenti. Salvatore Satta morì dunque a Roma il 19 aprile del 1975, lasciando il manoscritto inedito tra le sue carte. La storia della pubblicazione del romanzo è un capitolo a sé stante che merita di essere raccontato. Dopo la morte di Satta, la famiglia decise di pubblicare il dattilo scritto e in seguito fu ritrovato anche il manoscritto originale in una vecchia agenda. La casa editrice Cedam stampò il libro nel 1977, ma temendo le reazioni dell'ambiente nuorese di fronte a quella descrizione così cruda e impietosa della città e dei suoi abitanti, decise di cambiare i nomi dei luoghi e dei personaggi. Nonostante questa precauzione, l'opera fu inizialmente ignorata dalla grande critica e osteggiata dai concittadini di Satta, che si sentirono giudicati e messi a nudo dallo sguardo analitico e severo del giurista. Il destino del libro poi cambiò radicalmente solo pochi anni dopo, grazie a una catena di eventi fortuiti all'intuizione di lettori d'eccezione. L'amico giurista Francesco Mercadante riuscì a far avere una copia del volume a Francesco Calasso, il cui figlio Roberto Calasso era una figura di spicco della casa editrice Adelphi. Intuendo la grandezza letteraria nascosta in quelle pagine, l'Adelphi ripubblicò il romanzo nel 1979, restituendogli la sua integrità originale. La prefazione di questa nuova edizione svelava finalmente il segreto. Dietro la maschera del severo giurista si nascondeva un narratore straordinario e un letterato di finissima sensibilità. Da quel momento il giorno del giudizio divenne un caso letterario. Vinse il premio commisso nello stesso anno e iniziò la sua marcia trionfale verso il riconoscimento internazionale, venendo tradotto in 19 lingue. La critica più qualificata accolse l'opera con entusiasmo. Il grande saggista George Steiner arrivò a definire il libro come uno dei capolavori della solitudine della letteratura moderna, se non di tutti i tempi, sottolineando come visitare Nuoro attraverso le pagine di Satta fosse l'unico modo per percepire lo scheletro metafisico della città. La potenza del romanzo risiede nella sua capacità di trascendere il dato locale per attingere all'universale. La Nuoro descritta da Satta con il suo corso Garibaldi, ovvero l'antica via Maiore, e i rioni di Seuna e di San Pietro, non è solo una cittadina sarda ancorata ai propri costumi arcaici, ma diventa il palcoscenico della condizione umana. Una delle frasi più emblematiche e terribili del libro recita che l'umanità è il demonio che Dio non riesce a distruggere, una sentenza che racchiude la visione disincantata e tragica dell'autore. Nel ripercorrere la storia della città, il suo sviluppo, le tradizioni e le divisioni sociali, Satta offre una descrizione quasi fotografica dei vizi e delle debolezze umane, trasformando la sua indagine in una sorta di Spoon River in prosa o in una danza macabra dove i morti sono paradossalmente più vivi dei vivi. Il narratore che in quel remotissimo angolo del mondo, ignorato da tutti tranne che da lui, sente che la pace dei morti non esiste. I defunti sono sciolti da tutti i problemi, tranne uno, quello di essere stati vivi. E questo è il tormento che Satta esplora, il peso della memoria e l'impossibilità di cancellare il passato. La sua scrittura, nata dal bisogno di elaborare il lutto per la fine della sua famiglia e della sua casa, diventa così un monumento alla memoria, un tentativo disperato e magnifico di salvare dall'oblio le vite minuscole e dimenticate dei suoi cittadini. In conclusione, la figura di Salvatore Satta emerge come quella di un intellettuale completo, capace di dominare con la stessa maestria i codici del diritto e quelli della letteratura. Se la sua vita fu dedicata alla costruzione di un ordine giuridico rigoroso, la sua opera narrativa rivela il caos e il mistero che sottendono l'esistenza umana. E ci sarebbe tanto ancora da dire, perché ci sono ancora alcune note biografiche che bisogna esplorare per ritenersi abbastanza soddisfatti di questa descrizione di questo importantissimo autore, ma questa è una cosa che lasciamo per la settimana prossima, perché noi infatti torniamo appunto settimana prossima alla stessa ora, in quanto ora abbiamo finito il nostro tempo. Io vi ricordo come sempre il sito dell'emittente radioramasound.it, dove trovate sezione podcast, informazioni varie. Vi consiglio anche di continuare a seguirci sui nostri social media per restare sempre aggiornati. Vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci a settimana prossima.